Terzo Anello, ad alta voce, in collaborazione con la Discoteca di Stato, Museo dell'Audiovisivo. Tommaso Ragno legge Camera con vista, di Edward Morgan Forster, traduzione di Marcella Bonsanti.
Forse dovremmo mandare a dire alla signorina Honeychurch che scenda da sua madre, a meno che non preferisca venire con noi. Credo che faremmo meglio a lasciare Lucy sola con se stessa e col disbrigo delle sue occupazioni. «Sono arrabbiati con la signorina Honeychurch perché è arrivata in ritardo a colazione», sussurrò Minnie. «E il signor Floyd è partito, e il signor Wise è partito anche lui, e Freddy non vuole giocare con me, insomma, zio Arthur. Questa casa non è niente affatto come era ieri».
«Finisci la sputa sentenze», disse zio Arthur. «Va a metterti gli stivali».
Ed entrò in salotto dove Lucy era ancora attivamente impegnata con le sonate di Mozart. All'arrivo di lui si interruppe. «Buongiorno. Accompagno la signorina Bartlett e Minnie a prendere il tè all'alveare. Vuole venire anche lei?»
«Non credo, no, grazie. Infatti non mi aspettavo che la proposta l'avrebbe allettata».
Lucy si girò verso il pianoforte e suonò alcuni accordi. «Quanta delicatezza in queste sonate», disse il signor Vib, sebbene nel profondo del cuore le giudicasse delle sciocchezzuole. Lucy passò a Schumann. «Signorina Honeychurch, dica».
«Li ho incontrati sul colle. Suo fratello mi ha informato dell'accaduto».
«Ah, davvero?» Dal tono di voce si capiva che Lucy era seccata. Il signor Bibb si offese perché aveva creduto che sarebbe stata contenta di sapere che ne era informato. «È superfluo da parte mia assicurarle che la cosa resterà fra noi. La mamma, Charlotte, Cecil, Freddy, lei», disse Lucy, suonando una nota per ogni persona che ne era a conoscenza, e poi suonò una sesta nota. «Se mi permette di essere franco, le dirò che la notizia mi ha fatto molto piacere e sono certo che lei ha agito giustamente. Speravo che gli altri la pensassero così, ma si vede che mi ero ingannata. Ho notato che la signorina Bartlett trova irragionevole la sua decisione. Anche la mamma. La mamma ci è rimasta malissimo. Mi rincresce infinitamente», disse con foga il signor Bibb. «La signora Honeychurch, che detestava i cambiamenti di ogni specie, ci era rimasta male, ma molto meno di quanto sua figlia voleva dare da intendere, e solo sul primo momento. In realtà era un trucco di Lucy per giustificare la propria depressione, un trucco di cui non si rendeva conto neanche lei, perché stava marciando negli eserciti della tenebra. E ci è rimasto male anche Freddy. Eppure Freddy non è mai andato troppo d'accordo con Wise, se non erro. Io ebbi l'impressione che fosse contrario al fidanzamento e temesse che lo avrebbe allontanato da lei. I ragazzi sono parecchio strani». Dal piano di sopra si udiva la voce di Minnie che litigava con la signorina Bartlett. Era evidente che il tè all'alveare implicava un cambiamento radicale di vestiario. Il signor Bibb si accorse che Lucy, molto correttamente, non desiderava discutere il proprio gesto e perciò, dopo una sincera espressione di consenso, soggiunse: «Ho ricevuto una lettera assurda della signorina Alan. Veramente è stato questo il motivo della mia venuta. Mi ero detto che avreste potuto divertirvi tutti a leggerla».
«Magnifico», commentò Lucy con voce atona.
Tanto per fare qualcosa, il signor Bibb si mise a leggerle la lettera. Dopo poche parole le si illuminarono gli occhi e lo interruppe quasi subito chiedendogli: «Vanno all'estero? E quando partono?»
«La settimana prossima, da quello che ho capito».
«Freddy non le ha mica detto se tornava direttamente a casa?»
«No, non mi ha detto nulla, perché spero proprio che non si metta a spettegolare».
Dunque la ragazza desiderava parlare della rottura del fidanzamento. Sempre compiacente, il signor Bibb ripose la lettera, ma immediatamente lui si strillò: «Ah, mi dica qualcos'altro sul conto delle signorine Alan. Questa loro decisione di andare all'estero è semplicemente splendida. Mi propongo di farle partire da Venezia e costeggiare l'Illiria su una nave da carico». Lucy rise di cuore. «Oh, è meraviglioso. Magari prendessero anche me. Signorina Honeychurch, l'Italia le ha messo addosso la febbre dei viaggi. Forse ha ragione George Emerson quando dice che l'Italia non è che un eufemismo per indicare il fato».
«Ah, non l'Italia, ma Costantinopoli. Ho sempre sognato di andare a Costantinopoli. Costantinopoli è su per giù l'Asia, no?»
Il signor Bibb le fece presente che Costantinopoli era tuttora improbabile e che le mire delle signorine Alan non arrivavano più in là di Atene, con Delfi forse, se le strade sono sicure. Ma l'osservazione non smorzò l'entusiasmo di Lucy. Aveva sempre sognato di andare in Grecia. La Grecia, a quanto pareva, l'attirava anche più di Costantinopoli, e lui comprese con sua meraviglia che parlava sul serio. Non avrei creduto che tra lei e le signorine Allan ci fosse ancora una così grande amicizia dopo la faccenda di Villa Sissi. Oh, quella non conta. Le assicuro che Villa Sissi non conta nulla per me. Non so cosa darei per andare in Grecia con loro. Sua madre se la sentirebbe di rinunziare di nuovo a lei così presto. Non sono neanche 3 mesi che è tornata dall'estero. Mia madre deve rinunziare a me, gridò Lucy, sempre più eccitata. Bisogna assolutamente che io parta, bisogna. Si passò le dita tra i capelli commossa e isterica. Non capisce che devo partire. Sul momento non mi ero accorta e naturalmente desidero in special modo visitare Costantinopoli. Vuol dire che da quando ha rotto il fidanzamento ha l'impressione... Sì, sì, sapevo che lei avrebbe capito. Veramente il signor Bibb non capiva bene. Perché la signorina Hanichurch non poteva riposare in seno alla famiglia? Era chiaro che Cecil aveva adottato l'atteggiamento dignitoso e che non l'avrebbe infastidita. In quel mentre gli venne il dubbio che i familiari stessi potessero darle fastidio. Gliene accennò e Lucy si buttò avidamente sull'accenno. Sì, appunto, bisogna che io vada a Costantinopoli, che ci resti finché loro si saranno abituati all'idea e le acque si saranno calmate. Temo che sia stato un affare increscioso, disse dolcemente il signor Bibb. No, niente affatto. Cecil è stato davvero molto comprensivo, solo che... Sarà meglio che le dica tutta la verità, visto che la conosce già in parte. È dipeso dal fatto che Cecil è troppo dispotico. Ho scoperto che non mi lasciava libera di seguire la mia strada. Si era prefisso di migliorare certi lati del mio carattere che non possono venire migliorati. Cecil non ammette che una donna decida di testa sua, ossia non ha il coraggio di ammetterlo. Quante sciocchezze sto dicendo, ma si tratta pressappoco di questo. Ed è questo che avevo dedotto dalle mie osservazioni personali sul signor Weiss, rispose il signor Bibb. E lo deduco da tutto quello che ho appreso su di lei. La capisco e la provo incondizionatamente. La provo a tal punto che deve permettermi di fare solo una piccola critica. Vale poi la pena di precipitarsi niente meno che in Grecia? Ma bisogna pure che vada in qualche posto, gridò Lucy. È tutta la mattina che mi sto logorando, ed ecco che mi si presenta la soluzione ideale. Strinse i pugni, li batté sui ginocchi ripetendo, bisogna che me ne vada, e chissà quante me ne farà passare mia madre, e se si pensa a tutto il denaro che spese per me la primavera scorsa, e mi tenete tutti in troppa considerazione, quanto pagherei perché non foste così buoni. In quel momento comparve la signorina Bartlett, e il suo nervosismo si accrebbe. Bisogna che mi allontani, e moltissimo anche. Bisogna che io abbia le idee chiare e che sappia dove voglio andare a finire. Partenza, il tè, disse il signor Bibb, e spinse le sue invitate fuori dell'uscio. Le spinse così in fretta che dimenticò il cappello. Quando rientrò in salotto per prenderlo, udì, con sollievo e sorpresa, gli accenti squillanti di una sonata di Mozart. Ha ricominciato a suonare, disse la signorina Bartlett. Lucy può sempre suonare, fu l'acida risposta. È di grande conforto sapere che possiede una simile risorsa. Evidentemente parecchio turbata e ha ben motivo di esserlo, s'intende. Io so tutto. Le nozze erano così imminenti che deve avere combattuto una dura battaglia prima di poter attingere a tutte le sue forze per parlare. La signorina Bartlett ebbe una specie di contorsione e il reverendo si preparò a sostenere una disputa. Non aveva mai sondato a fondo la signorina Bartlett. Come si era espresso tra sé a Firenze, quella donna poteva ancora rivelare ignoti abissi di stranezza, se non di significato. Ma era così poco caritatevole che doveva essere attendibile. Arrivato a questa conclusione, il signor Bibb non si fece scrupolo di discutere su Lucy con lei. Per fortuna Minnie stava cogliendo le felci. La discussione l'aprì la signorina Bartlett medesima. «È molto meglio lasciare cadere il discorso». «Ne dubito», disse il signor Bibb. «È di estrema importanza che a Summer Street non nascano pettegolezzi. Sarebbe esiziale se proprio in questo momento si spargesse la voce che il signor Weiss è stato respinto». Il signor Bibb sollevò i sopraccigli. «Esiziale. È una parola forte. Troppo forte di certo. Non era poi successa una tragedia». «Naturalmente», disse, «la signorina Hanichurch renderà il fatto di dominio pubblico a modo suo, e quando lo giudicherà opportuno. Freddy me l'ha confidato solo perché sapeva che a sua sorella non sarebbe dispiaciuto». «Lo so», rispose civilmente la signorina Bartlett, «eppure Freddy non avrebbe dovuto confidarlo neanche a lei. La prudenza non è mai troppa».
Giustissimo, fece il signor Bibb. Imploro che si osservi la segretezza più assoluta. Una parola casuale a un amico indiscreto è esatto. Il signor Bibb era abituato alle vecchie zitelle nervose e all'importanza esagerata che attribuiscono alle parole. Salirono su per il colle in un silenzio rotto saltuariamente dal signor Bibb, che indicava il nome di alcune varietà di felci. Giunti in cima, fecero una sosta. Il cielo era diventato più tempestoso di un'ora prima, quando lui si era soffermato nello stesso punto e conferiva alla terra una grandezza tragica che è rara nel Surrey. Nuvole grigie irrompevano fra tessuti di bianco, che si tendevano e si laceravano e si squarciavano a poco finché, attraverso i loro ultimi strati, luccicava un barlume di azzurro prossimo a svanire. L'estate batteva in ritirata. Il vento ruggiva, gli alberi gemevano e tuttavia il fracasso sembrava insufficiente rispetto a quelle vaste operazioni nell'Empireo. Il tempo cambiava, si guastava, si incattiviva, ed è un senso dell'appropriato piuttosto che del soprannaturale a equipaggiare simili crisi con la salva dell'artiglieria angelica. Gli occhi del signor Bibb si posarono su Windy Corner, dove Lucy se la vedeva con Mozart. Non gli spuntò il sorriso sulle labbra questa volta, e cambiando nuovamente discorso disse: «Ci sarà risparmiata la pioggia, ma non il buio. Affrettiamoci dunque, ieri sera il buio era pauroso». Arrivarono alla taverna dell'Alveare pressapoco alle 5. «Signorina Bartlett», disse, «ho riflettuto e a meno che lei non sia decisamente contraria, mi piacerebbe riaprire la discussione». L'interlocutrice chinò la testa. «Lasciamo stare il passato. Poco ne so e meno mi interessa conoscerlo. Sono arci sicuro che torna a onori di sua cugina. Ha agito nobilmente e giustamente ed è tipico della sua dolce modestia dire che abbiamo un'opinione troppo alta di lei. Ma veniamo al futuro. Sul serio, che cosa ne pensa di questo progetto della Grecia?» E il signor Bibb cavò nuovamente di tasca la lettera. «Non so se lei ha udito le nostre parole poco fa, ma sua cugina desidera accompagnare le signorine Alan nella loro turbinosa spedizione. È tutto, non me lo spiego, è tutto sbagliato». La signorina Bartlett lesse la lettera in silenzio, la posò sul tavolo, parve titubante, e infine la rilesse. «Le confesso che non ne vedo lo scopo». Con suo sbalordimento, il signor Bibb si sentì rispondere: «Qui non posso essere d'accordo con lei. In questo progetto io scorgo la salvezza di Lucy». «Davvero? E perché mai?» fece il signor Bibb. «Lucy vuole andarsene da Windy Corner». «Lo so, ma mi sembra così stravagante, così poco da lei, così, stavo per dire, egoistico. È certo naturale che dopo delle scene tanto penose Lucy desideri un cambiamento. Era evidentemente uno di quei punti di vista che sfuggono all'intelletto maschile». Il signor Bibb esclamò: «Così dice anche lei, e giacché un'altra signora si dichiara del suo stesso parere, devo riconoscermi parzialmente convinto. Forse le occorre proprio un cambiamento. Io non ho sorelle né... e non mi intendo di queste cose, ma che bisogno ha di andare a finire niente meno che in Grecia?» «Oh, signor Bibb, stamani ho avuto un lungo e insoddisfacentissimo colloquio con la cara Lucy. Io non posso aiutarla. Non dirò altro, forse ho già detto troppo. Mi è proibito parlare. Su questo punto lei non transige, per poco non mi trattava con acrimonia. Mi è proibito parlare. Speravo di persuaderla a passare 6 mesi da me a Tunbridge Wells, e ha rifiutato». Il signor Bibb infilzò una briciola col coltello. «Ma le mie opinioni contano meno che nulla. So fin troppo bene quanto urto i nervi a Lucy. Il nostro viaggio fu un fallimento totale. Lei voleva partire da Firenze, e quando arrivammo a Roma, non voleva più fermarsi a Roma, e dal principio alla fine mi angustiava l'idea che stavo spendendo il denaro di sua madre». «Atteniamoci al futuro, però», interruppe il signor Bibb. «Desidero conoscere il suo parere». «Benissimo», disse Charlotte, con una bruschezza affannosa che gli riuscì affatto nuova, malgrado fosse familiare a Lucy. «Per quanto mi riguarda, io l'aiuterò ad andare in Grecia. E lei?» E il signor Bibb ponderava. «È assolutamente necessario», continuò la signorina Bartlett, tirandosi giù la veletta e bisbigliando attraverso il tessuto, con una passione, con una intensità che lo meravigliarono. «Lo so, io lo so». Il buio si andava addensando e il signor Bibb sentì che quella donna bizzarra lo sapeva davvero. Lucy non deve rimanere qui un momento di più e noi dobbiamo starcene zitti finché non sarà partita. Mi auguro che la servitù non sospetti di nulla. In un secondo tempo, ma può darsi che abbia già detto troppo. Il guaio è che Lucy e io sole siamo impotenti contro la signora Honeychurch. Se lei ci aiuta, signor Bibb, chissà che non riusciamo. Altrimenti... Lei ripeté come se l'avverbio possedesse un valore definitivo. «Sì, l'aiuterò», disse il signor Bibb, e strinse risolutamente le mascelle. «Su via, torniamo indietro e sistemiamo questa faccenda». La signorina Bartlett proruppe in ornate espressioni di gratitudine. Fuori l'insegna della taverna, un alveare costellato di api a regolari intervalli, scricchiolava al vento mentre lei reiterava i suoi ringraziamenti. Il signor Bibb non capiva del tutto la situazione, del resto non desiderava capirla né saltare alla conclusione di un altro uomo che avrebbe allettato una mente più grossolana. Intuì soltanto che la signorina Bartlett era a conoscenza di un qualche vago influsso al quale la ragazza voleva sottrarsi e che poteva ben rivestire una forma corporea, e fu proprio quella vaghezza a spronare in lui lo spirito del cavaliere errante.
Tommaso Ragno ha letto Camera con vista di Edward Morgan Forster, a cura di Fabiana Carovolante e Anna Antonelli. Il terzo anello @rai.it. L'elenco dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce nel sito www.radio3.rai.it.